No, 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 tranquillo, sto aspettando qualche minuto che cominciamo. Sì, volentieri. Poi dopo ricordano. Bene, allora rimanendo seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Bene, allora, la volta scorsa avevamo cominciato la lettura del racconto della passione, morte e resurrezione di Gesù e mi ero fermato sull'unzione di Betania, se non ricordo male. E allora stasera andiamo avanti, appunto, abbiamo visto un po' questo capitolo 14 di Marco, capitolo 14, siamo nei primi versetti, la volta scorsa abbiamo commentato appunto questo brano che si svolge a Betania con l'unzione da parte di questa donna che secondo un'ipotesi che alcuni studiosi proponevano potrebbe essere la peccatrice, quella definita così, del capitolo 7 di Luca, e ci eravamo fermati un po' su questo. E ora riprendiamo appunto dal versetto 10, dove si dice che allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. E lo troveremo anche dopo, nei versetti più avanti, in particolare al versetto 43, e subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici. C'è questa insistenza di Marco nel dire uno dei dodici, Giuda, uno dei dodici, cioè che potrebbe risultare anche un po' per i dodici un po', no? Così urtante, no? Cioè, vabbè, si è capito, no? Appunto Marco ci tiene a sottolineare, adesso vedremo perché. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua. Attenzione, cos'era questo giorno? In pratica, nel primo giorno la festa di Pasqua dura più giorni, e nel primo giorno, coloro che, partecipavano a Gerusalemme, cioè celebravano la Pasqua a Gerusalemme, potevano celebrare la Pasqua con l'agnello. Soltanto quelli che erano a Gerusalemme potevano celebrare la Pasqua con l'agnello. Perché? Perché l'agnello poteva essere immolato solo dai sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Gli ebrei che erano a Roma o erano ad Alessandria celebravano la Pasqua senza agnello. Non potevano, cioè soltanto quelli che erano a Gerusalemme. Pensate, c'era un afflusso tale di gente a Gerusalemme che i sacerdoti avevano fatto una, di cui si è trovata traccia, una decisione giuridica, eccetera, che in pratica allargava il perimetro della città a tutte le tende, perché immaginate, tanta gente veniva, tanti trovavano ospitalità dentro la città. Ma tanti altri, si alloggiavano in tende, no, attorno alla città di Gerusalemme. Bene, nei giorni di Pasqua quel perimetro era Gerusalemme, era città di Gerusalemme, in modo da permettere a quei pellegrini di arrivare, portare l'agnello al tempio e lì i sacerdoti prendevano l'agnello, lo controllavano, che non ci fossero difetti, e se era tutto a posto dicevano tam, che significa integro, perfetto, integro. E prego. E cosa facevano i sacerdoti? Lo prendevano, lo macellavano. I sacerdoti del tempio erano degli abili macellai. E voi sapete anche che, allora, cosa facevano poi? Gran parte dell'agnello macellato veniva restituito i giorni seguenti all'offerente, che doveva cucinarlo e mangiarlo con la sua famiglia, secondo il rito della Pasqua. Una parte rimaneva al sacerdote, il cosiddetto boccone del prete. E questo faceva sì che la malattia più diffusa tra i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme era la gotta, perché mangiavano tanta di quella carne, per cui questa era la malattia più diffusa. Allora, attenzione, quello che Marco ci sta raccontando ce lo racconta per dire che quello che Gesù vivrà, lui lo coglie come compimento della Pasqua. Celebrerà la Pasqua da buon ebreo, nel senso che lui era ebreo, ha celebrato la Pasqua, e allo stesso tempo la compirà. La Pasqua per Israele è memoria di un evento di liberazione che Dio ha compiuto con i nostri padri. E già Israele si era resa conto che era stato importante uscire dall'Egitto, ma che era ancora più importante che l'Egitto uscisse da Israele. Non è un gioco di parole, no? Cioè, da una parte Israele è uscito dall'Egitto, dall'altra parte Israele si rende conto che l'Egitto deve uscire da Israele. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quella mentalità che crea gli Egitti vari, antichi e sempre moderni, e purtroppo stiamo vedendo come tanti Egitti imperi vogliono governare, opprimere, conquistare, distruggere, queste strutture a volte no, grandi, bellissime, bellissime nel senso che lasciano tante l'impero romano, no? Ma allo stesso tempo così terribili come è stato l'impero romano nella sua politica e guerre di conquista, tutte queste cose nascono nel cuore dell'uomo. Cioè, è la logica che noi ci portiamo dentro, che ci fa pensare che per vivere bisogna dominare. E attenzione, l'Egitto, come sappiamo, sono i grandi imperi, ma anche nei piccoli luoghi si creano delle dinamiche imperiali, in un ufficio, in una famiglia, in una comunità cristiana, in tanti luoghi, no? Cioè, paradossalmente basta un ufficio dove ci sono due persone, dove c'è un capo ufficio e un impiegato, perché può esserci che il capo ufficio si sente l'imperatore. No? Allora, bisogna liberare il cuore dell'uomo. Bisogna liberare il cuore dell'uomo. E allora quest'opera di liberazione del cuore dell'uomo, per noi cristiani la compierà Gesù. Finalmente quell'uomo nel cui cuore c'è solamente l'amore di Dio Padre per ciascuno di noi. Un cuore liberato, un cuore libero. E credo che questo è anche un senso della devozione al Sacro Cuore, no? Che la Chiesa ha poi in qualche modo no, pensato, creato, grazie anche dei santi, e che poi in qualche modo ci propone. Cioè, contemplare un cuore libero per poter essere conformati e liberati. E allora, vedete, i discepoli domandano al loro maestro dove vuoi che andiamo a preparare. E mandò due dei suoi discepoli dicendo loro andate in città Quindi verrà incontro un uomo con la brocca d'acqua, seguitelo, da dove entrerà, vi portano di casa. Il maestro dice, attenzione, un luogo dove Gesù era conosciuto, e quindi dove Gesù era e dove andando lì si può dire, cioè bastava dire il maestro e lo sapevano chi era il maestro. Attenzione, questo fatto dell'uomo che porta una brocca d'acqua ha fatto pensare ad alcuni commentatori che questo luogo e questa brocca, quest'uomo che porta la brocca, sia un luogo di Esseni. Ci sono altri commentatori che non sono per niente d'accordo, ma è sempre così. Ma alcuni cioè, secondo loro, una traccia di una comunità di Esseni, Qumran. Avete sentito parlare di Qumran, no? Cioè, quindi questo luogo dove sono stati trovati i rotoli, eccetera. Perché si pensa questo? Perché probabilmente nella comunità degli Esseni c'erano dei celibi, e allora il fatto che un uomo che porta una brocca d'acqua, normalmente erano le donne che andavano a prendere l'acqua, no? Forse fa pensare che sia una. Di fatto. Nel luogo dove oggi si fa memoria del Cenacolo a Gerusalemme e nel quartiere degli Esseni, questo è vero, cioè nel senso che sono state trovate anche negli scavi archeologici la porta degli Esseni, c'era un quartiere a Gerusalemme che era abitato da questo movimento, da persone che facevano riferimento a questo movimento degli Esseni. E allora, ecco, questa stanza al piano superiore, e lì preparate la cena per noi. È una stanza al piano superiore, una stanza bella, arredata, è già pronta. Padre Spidlik aveva a questo proposito un commento che faceva raccontando una favola, cioè nel senso che lui diceva, in ogni favola c'è un re e questo re aveva una figlia, una principessa, e questa principessa a un certo punto si ammala e lui chiama subito i medici di corte per guarire la principessa, niente, non ci riescono. E lui è sempre più disperato e manda messaggeri in giro per cercare di trovare qualcuno che. Passa una donna anziana, una vecchietta, che chiede di poter vedere questa donna, questa ragazza ammalata. Allora il re, provando tutto, la fa entrare, questa vecchietta si avvicina, vede questa persona amata e dice: dovrebbe vedere un volto bello. E allora lui, sentendo questo, fa un bando, no? Dicendo: tutte le ragazze belle del reame, tutti i ragazzi belli del reame, vengano. E se sarà un ragazzo bello che la guarirà, diventerà principe, poi re, cioè se sarà una ragazza invece diventerà paritaria della principessa, eccetera, eccetera, eccetera. E allora si presentano tutti i belli o coloro che si presumono tali e vanno davanti alla principessa e si fanno guardare, niente, niente. Il re è sempre più disperato, arrabbiato, fa cercare questa vecchietta perché l'ha così preso in giro, la fa portare lì. La vecchietta cosa fa? Prende uno specchio, lo mette davanti alla principessa e lei guarisce. Allora il senso di questa favola è un po' questo, che questa bella sala arredata, no, in cui è il cuore di ciascuno di noi, dove il Signore vuole celebrare la sua Pasqua, vuole vivere la sua Pasqua, vuole realizzare la sua Pasqua. C'è una stanza bella, arredata, che è il nostro cuore. E venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono ad attristarsi, a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? E gli disse loro: uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Allora Gesù arriva presso questa sala con i dodici e i Vangeli sinottici. Giovanni no, Giovanni ha un'altra linea, come sappiamo, ma i Vangeli sinottici ci parlano di discepoli e discepole di Gesù. Luca ci parla di donne che seguivano Gesù e i sinottici ci parlano dei dodici. C'erano anche altri, a un certo punto si parla di 72 discepoli, discepole. Quindi c'era un gruppo vario che seguiva Gesù. C'erano più vicini 12 e fra questi 12 3, Pietro, Giacomo e Giovanni. E fra questi 3, Pietro, nel senso che nelle liste che noi troviamo nei sinottici dei 12, il primo è sempre Pietro ed è sempre messo da solo. Pietro, chiamato Cefa, Pietro e poi Andrea suo fratello, poi Giacomo e Giovanni, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, i sinottici ci indicano che c'era una specie di struttura, probabilmente così, non scritta, ma che Gesù in qualche modo aveva indicato, in cui Pietro era, no, il primo tra i pari, tra gli altri. Ora lui giunge con i dodici. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, attenzione, in greco. Infatti non si capisce bene perché non l'abbiano tradotto così, e amen vi dico, amen, amen, che è questo termine che viene dall'ebraico, dall'aramaico, che attenzione, non significa, per noi amen significa così sia, invece in ebraico è così è, quindi è era un po' un modo di dire, una parola, un detto, che normalmente i discepoli facevano seguire a un insegnamento del maestro. Quando c'era una parola, una frase, normalmente i discepoli dicevano Amen, maestro, Amen, come dire parole sante, noi diremmo, no? Parole sante, proprio così, maestro, proprio così. Gesù molte volte lo diceva prima, cioè quasi per sottolineare quello che sta dicendo, cioè come dire, così è, quello che sto per dire è così. Uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Attenzione, questa frase di Gesù, da una parte potrebbe essere colta come un'indicazione chiara, che però chiara non è, perché uno che mangia con me, tutti mangiavano con lui, nel senso che c'era un solo piatto. I nostri genitori, no? I nostri nonni mangiavano in un solo piatto, in alcune culture ancora nel mondo si mangia in un solo piatto, ci si mette tutto attorno e quindi è un segno di comunione, no? Si prende dalla stessa vita. Quindi uno che sta facendo un gesto di comunione con me, sta prendendo dallo stesso piatto, colui mi tradirà, costui mi tradirà. Tanto che cominciarono ad attristarsi e uno disse all'altro: sono forse io? E vedete, quando si ha la coda di paglia, è come dire, si cerca di essere scusati, no? Cioè, nel senso che noi sappiamo dal racconto che è Giuda, però sappiamo che gli altri, no, come dire, non stessero vivendo molto bene quel momento e come le cose stavano andando, no? Per cui no? Sono forse io. E vedete, Gesù non indica, dice uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, no? Nei sinottici è così, nei sinottici l'indicazione rimane generica. In Giovanni troviamo un'indicazione precisa, perché Giovanni nel capitolo, possiamo prendere la parte, nel capitolo, siamo al capitolo 13, nel racconto della, a un certo punto, eccolo qua, scusate un attimo, Eccolo, capitolo 13 del versetto 21, dice: dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: Amen, amen, vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: E colui per il quale intingerò il boccone glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Vedete, qui è chiaro, è proprio chiaro. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: Quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. Notate che cosa strana, no? Cioè, da una parte Pietro, interessante è che Pietro non se la sente di chiederlo lui a Gesù, ha paura che Gesù gli dà una rispostaccia. Per cui cosa fa? Lo fa chiedere al cocco del maestro, no? Gesù, il discepolo che Gesù ha. E lui si mette vicino, glielo chiede e Gesù glielo dice. Però vedete, dal racconto, dal fatto che loro non capiscono, che cosa noi cogliamo? Che il discepolo che Gesù amava non lo dice a Pietro. Non lo dice a Pietro. Perché se l'avesse detto, Pietro minimo minimo sarebbe saltato addosso a Giuda e chissà, le cose sarebbero finite a schifo. Ma non glielo dice. Perché non glielo dice? Beh, secondo alcuni è perché il discepolo che Gesù amava ha lo stesso sentire di Gesù. Che ci dice il nostro male, ma ci lascia liberi di fare. E ci pensate così, no? Noi crediamo in un Dio che ci ama e proprio perché ci ama ci lascia liberi. E che l'amore non, no? Tante volte noi diremmo: ma Signore, no, noi vorremmo un Dio che si imponesse, che bloccasse. E no, il Dio che narra Gesù è il Dio che libera perché ama. E l'amore non può non andare con la libertà. E allora, ecco, quest'uomo è Giuda, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Attenzione, anche questo guai, noi lo dobbiamo leggere, tra l'altro la parola guai è una parola che spesso dicono i profeti, cioè come una parola che vuole scuotere. Cioè, come dire, guai, cioè il figlio dell'uomo viene tradito. Ma guai a quell'uomo da cui viene tradito, perché sarebbe meglio se non fosse mai nato. Perché vivendo dei gesti di comunione, ma non vivendoli profondamente, no? Sarebbe meglio che non fosse mai nato. Costui è Giuda, uno dei dodici. Ora attenzione, perché riflettiamo un attimo su questo discepolo, perché nelle chiese, qui a San Marcello non ce l'abbiamo in chiesa un'ultima cena, però ne abbiamo viste, probabilmente alcuni di noi hanno visto dal vivo oppure in televisione l'ultima cena di Leonardo da Vinci, no? Eccetera, e altri di altri grandi pittori che ci sono stati. Ora, normalmente in queste raffigurazioni pittoriche noi individuiamo alcuni personaggi subito e altri no. Cioè nella serie che al centro c'è Gesù, lo riconosciamo, eh? Cioè i capelli, la barba, Gesù, quello che è. Poi in genere c'è l'aureola, l'aureola cruciforme, che è l'unica, no? E poi in genere di lato un anziano, chi è? Chi è? Dall'altra parte uno giovane, Giovanni, Ma chi è Andrea? Chi è Giacomo? Chi è Natanaele? Chi è Tommaso? Chi è Simone lo Zelota? No. Però Giuda sì. Giuda lo identifichiamo subito, perché normalmente c'ha la faccia da delinquente e in mano c'ha il sacchettino con il denaro, no? Cioè, quindi, come dire, e pittoricamente si vuole. E se volete, come dire, quando noi sappiamo chi è Giuda, no, ci tranquillizziamo, cioè, perché quando si sa chi è la pecora nera, chi è la mela marcia, tutti gli altri sono tranquilli, no? Cioè, quando si parla normalmente, no, dei gruppi, se è successo quello, sai che vuoi, in ogni cassetta di mele c'è una mela marcia, no? Cioè, c'è quasi il tentativo di no? Allontanare, di identificarlo bene, no? Tanto che nel film di Zeffirelli su Gesù di Nazareth, la scena in cui appare Giuda è una scena in cui c'è un momento di tensione tra i discepoli, la musica lo sottolinea e appare Giuda. E Giuda si presenta dicendo: vorrei unirmi a voi. So fare i conti, potrei aiutarvi, potrei tenere la cassa. E Gesù ha una premonizione, no? E dice: vieni. Bene, tutte queste sono favole inventate. Non esiste da nessuna parte questa cosa qui. Queste sono i nostri moralismi che vogliamo identificare per sentirci a posto noi, no? Invece, dai Vangeli, noi non abbiamo una parola, una, che ci autorizzi a pensare che Giuda non sia stato chiamato da Gesù come gli altri. Come gli altri. Gesù lo ha chiamato, perché ha visto in lui qualcosa di buono, come negli altri. E vedete, il Cardinal Martini, tentando di riflettere sulla figura di Giuda a partire dai Vangeli, lui dice: sì, vabbè, Giuda era attaccato al denaro, ma chi non lo è? Cioè, voglio dire, non è una cosa così proprio da, no? E non si può pensare che sia soltanto l'attaccamento al denaro, che fra l'altro nel Vangelo di Matteo lui a un certo punto, quando vede che le cose non vanno come lui pensava, va a gettare ai sacerdoti dicendo: ho tradito un sangue innocente. Il primo nel Vangelo di Matteo in cui riconosce, no, l'innocenza di Gesù. Martini dice piuttosto: Giuda era un deluso da Gesù. Deluso. Cioè, nel senso che lui era stato chiamato da Gesù, aveva creduto in lui, lo aveva creduto e sperato come il Messia, e ricordate, come abbiamo letto, anche tutta la fatica dei discepoli a capire che tipo di Messia, che abbiamo visto insieme. E allora Gesù non corrispondeva alle attese di Giuda e degli altri. Basti ricordare nel Vangelo di Giovanni, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci per 5.000 persone, e a un certo punto Gesù parlerà, alla fine di quel racconto, la folla che si era entusiasmata verso Gesù vennero per prenderlo per farlo re. Immaginate i discepoli come dovevano essere galvanizzati, no? Dal fatto che la folla acclamava Gesù nostro re, Gesù nostro re, no? Hanno compreso che è il nostro re. E cosa dice il Vangelo? Il Vangelo dice che Gesù se ne andò sul monte tutto solo. Pensate ai discepoli, che erano già lì, avevano già preparato, no, dove far salire Gesù per il discorso alla nazione, e Gesù che se ne va. E allora Martini legge anche questo tradimento come un estremo tentativo di Giuda di costringere Gesù a essere Messia, come diceva lui, cioè a metterlo in una situazione in cui lui avrebbe dovuto chiamare alla rivolta, avrebbe dovuto fare dei segni straordinari, e in quel modo liberare Israele. Allora, vedete, e quando questo non avviene, gli crolla tutto. Pensate, tante volte anche noi vorremmo Dio come lo diciamo, come vogliamo noi. E queste volte lo facciamo anche con le persone, no? Che vorremmo che le persone siano come pensiamo. E quando questo non accade, pensate che nel Vangelo di Marco, quando lui arriverà per prenderlo nel Getsemani, subito mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, notate, con lui una folla con spade e bastoni mandata dai capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo quello che facerò, e lui: arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26, nel brano, si dice che al versetto, scusate un attimo, qui, si dice, al versetto 49, dice: Subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbì. E lo baciò, e Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui. Forte questa cosa, eh? Cioè, intanto Gesù lo chiama amico, e non è, nessuno si autorizza a pensare che è una parola ironica. Gesù è suo amico, e anche se Giuda lo sta tradendo, Gesù è suo amico, e lo chiama amico, e gli dice: Per questo sei qui, cioè renditi conto del perché tu sei qui e sta accadendo questo, e renditi conto che il problema non sono io, ma sono le tue attese su di me. Il tuo volere in qualche modo tentare di impormi un'immagine di Messia e un'immagine di Dio, che ti sei fatto tu, ma che io non so. Il nostro problema è la conversione, potremmo dire, è passare dalle immagini di Dio che ci facciamo all'immagine di Dio che Gesù ci narra. Che Gesù ci narra. E in questo, no, il cammino che come Chiesa stiamo tentando di fare, di tornare alle sante scritture, come primo luogo, non unico, primo, ma non unico, no? Per cercare di ricevere l'immagine che Dio ha dato di sé, nella storia di un popolo antico Israele e in un ebreo particolare che si chiama Gesù. Perché il nostro rischio è sempre quello di farci noi le immagini di Dio. E come vediamo anche in questi conflitti, in queste situazioni terribili che stiamo vivendo nel nostro tempo, come tante cose vengono poi mischiate a religione, no? E in nome di Dio si continuano a uccidere tante persone, no? In nome di Dio, in tante parti della terra. Ma di quale Dio? E allora Gesù gli sta dicendo al suo amico: guarda, che problema sei tu che te lo porti, cioè tu e le tue proiezioni su di me, su Dio, sugli altri. E, interessante, stavo l'altra sera, stavo sentendo una trasmissione alla RAI, Ascoltasi fa sera, l'avete sentito qualche volta, una delle trasmissioni più antiche, più, no? E c'era un rabbino, Benedetto Carucci Viterbi, e che faceva un commento e mi ha interessato su un brano del Levitico dove si parla della lepra. Però si parla a un certo punto anche della lepra dei muri, no? La lepra dei muri, no? Dei muri, delle pareti, no? Cioè, quindi è difficile capire cos'è questa. Però, dato che poi se ne parla anche in termini di peccato, e quindi poi bisogna andare, una volta guariti, bisogna andare dal sacerdote, eccetera, eccetera, dice i commenti che la tradizione ebraica ha cercato di cogliere di che cos'è sta lepra, sono passati al fatto di la lepra come la maldicenza, che non fa solo del male a chi no, si attacca, ma anche a chi la opera. E l'altra cosa interessante che diceva è che la tradizione ebraica legge anche quello della lepra come la, come dire, l'eccessiva assertività, cioè di quelli che frettolosamente dicono è così, senza ascoltare, senza, no, senza, di quelli che hanno capito tutto subito, immediatamente, a cui bastano poche per capire come sono fatte le persone, no? Una volta tanti anni fa, in una diocesi, mi avevano invitato e parlavo ai preti, c'era anche il vescovo, e cercavo di dire che chi no, dice a me basta uno sguardo per capire una persona. Cercavo di dire che mi sembra un po', no, cioè, un po' avventato, un po', no, così, eccetera. Cercavo di argomentare questa cosa e vedevo che il vicario che mi aveva invitato si contorceva sulla sedia. No, cioè, io guardavo e dicevo, ma sto dicendo qualcosa di sbagliato, però sono andato avanti, finito, sono andato da lui, ho detto, ma ho detto qualcosa di sbagliato. E lui mi dice, il vescovo dice sempre che a lui basta lo sguardo per capire come sono fatte le cose. Non sono stato più invitato in quella via, chissà come va. E vabbè, quindi no. E allora ecco questo, no, questo nostro fratello Giuda, abbiamo ascoltato, io ogni tanto me lo vado a riascoltare, quella bellissima predica di Don Primo Mazzolari. Che troviamo su YouTube, no? Il nostro fratello Giuda, uno di noi, uno dei 12, uno di noi. Ora, all'interno della cena in cui Gesù poi prende il pane, prende il calice del vino e dice ora mentre mangiavano, scusate, torniamo al Vangelo di Marco, e mentre mangiavano prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo prendete questo il mio corpo, e poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Amen, io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui io lo berrò nuovo nel regno di Dio. E quello che come dire, sostiene il nostro cammino quotidiano, la memoria della morte e resurrezione del Signore, che il Signore in qualche modo annuncia, fa presente già in quella cena, no? Prendendo il pane, dicendo: questo pane narra il mio corpo che fra poco vedrete, no? E questo vino è il mio sangue, no? Che verrà dato per voi. E vedete, Gesù sta cercando di, attraverso quello, di dire anche ai suoi discepoli che quello che avverrà non è, come dire, la necessità del male. Cioè, nel senso che lui sa bene che quando quello che accadrà sconvolgerà i discepoli. E i discepoli, rispetto a quello che vedranno del loro maestro, poi in seguito si potranno dire: è sempre così, no? È sempre così, il giusto viene ucciso e il male trionfa. Quindi quasi una necessità, no, della forza del male. Oppure fare un'altra lettura di dire, ma il Signore è stato sfortunato, cioè nel senso poteva non essere lì quella sera, non l'avrebbero preso, avremmo potuto capirlo prima, dovevamo convincerlo a non celebrare quella Pasqua. No, Gesù sta tentando di dire ai suoi discepoli, come già provato prima, che quello che sta accadendo, sta per accadere, attenzione, Gesù non è un suicida, Gesù verrà ucciso, verrà preso. Ma lui, in quello che gli accadrà, lui lo sta scegliendo liberamente e per amore. Che cosa? Di amarci fino alla fine. E di amarci tutti. Tutti. Anche coloro che lo prenderanno, che lo inchioderanno a una croce, che di amare, di quello che fuggirà, quello che lo rinnegherà, quello che tradirà, di amare tutti. Di rimanere fratello di tutti. E in questo narrare un padre di tutti noi. Un padre di tutti noi. C'è un passo della lettera agli ebrei in cui si dice che Cristo non si è vergognato di dirsi nostro fratello. E se ci pensate, se nel nostro condominio a un certo punto viene arrestato uno per pedofilia, no, tutti si allertano. Arriva la televisione e dice: ma lei lo conosceva? No, no, vista, lo vedevo così, no? Magari andavo a prendere il cappellino. No, cioè, nel senso che quando uno cade nel fango, tutti, no? E allora questo fatto che Gesù non, ecco, in quello narra un amore concreto, attenzione, lui ce lo narra concretamente, cioè rimanendo fratello nostro, rimanendo fratello nostro, partire da un padre che è padre di tutti. Come ci ha amati Gesù? Rimanendo con noi, rimanendo fratello di tutti. E l'altro che viene fuori, dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi e Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Vedete che cura, che amore che Gesù ha verso i suoi discepoli, no? Sa che le cose stanno ormai per precipitare, li vuole preparare, aiutare, gli dice: guardate, tutti rimarrete scandalizzati. Cosa significa rimarrete scandalizzati? Inciamperete. Lo scandalo era quella pietruzza piccola, ma abbastanza grande, che tu non fai tanta attenzione, ci metti il piede sopra e cadi e inciampi. Quindi c'è un inciampo. Cioè, quasi per dire: guardate, inciamperete perché voi vi state aspettando un messia inviato da un Dio che io non sono. Io sono un altro Cristo, cioè inviato da un altro volto di Dio, che voi fate fatica ad accogliere. Per cui rimarrete scandalizzati, inciamperete e tutti vi disperderete, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Notate, non vi abbandonerò, non vi abbandonerò. E Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. È forte questa frase di Pietro, eh? Non è neanche tanto bella nei confronti dei suoi discepoli, eh? Perché Pietro si sta distaccando dai suoi discepoli, dai suoi condiscepoli, no? Cioè sta dicendo: io, che mica so come loro. Cioè, no, è quasi come dire: maestro, ok. Tu a me non mi hai capito bene, eh? Tu a me mi hai sempre sottovalutato, mi hai chiamato Satana, cioè, vi ricordate, no? Cioè, mi hai, e io per te, ci ho messo in gioco la barca, la casa, la famiglia, ho tentato di correggerti quando hai detto delle cose che non erano proprio esatte, no? L'ho fatto in camera caritatis, tu invece mi hai sputtanato, non dice così Pietro, ma davanti a tutti quanti, chiamandomi Satana. Ecco, allora tu non mi hai capito. tu non mi hai capito, tu non sai che fortuna hai avuto nel chiamare me. Cioè, gli altri, ma io no, tu hai fatto un terno all'otto, chiamando me. Perché se tutti gli altri saranno scandalizzati, io mai, Signore, mai. E notate che Gesù non si smuove di un centimetro. Gesù gli disse: Amen, io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Io penso che Pietro era sincero, no? Cioè, dire: Oh, c'è da morire, io ci sono, sono con te, non ti lascio. Lo stesso dicevano tutti gli altri, naturalmente gli altri dicono: Ma maestro, non solo lui, anche noi, ma che cosa stai pensando? Chi ti lascerà? E giunsero un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli: Sedetevi qui mentre io prego. No, oggi c'è questo giardino con questi otto ulivi secolari, c'è questa chiesa, una chiesa costruita nello scorso secolo sopra resti di chiese più antiche, e ci sono questi otto ulivi secolari che sono del tempo di Gesù o non sono del tempo di Gesù? E da qualche anno abbiamo una risposta più scientifica, perché un po' di anni fa i francescani, preoccupati dal fatto che quella via era una via di turismo, di pellegrini e quindi un sacco di pullman, c'era un traffico sempre, erano preoccupati dallo stato di salute di questi otto ulivi secolari. Per cui chiesero al CERN della Toscana di fare uno studio sulla loro salute e loro in quell'occasione li datarono. E qual è stato il risultato? Allora, intanto stanno tutti bene in salute, quegli otto ulivi secolari stanno tutti bene in salute, questa era la cosa più importante. La datazione è del 1100, quindi periodo crociato. L'unica cosa ancora particolare che gli studi hanno messo in luce è che provengono tutti da un unico albero madre. E qui si ferma la scienza. Più di questo non si può dire. Ora, l'ipotesi che si può fare è: li hanno scelti da un albero così, oppure li avranno presi da un albero che era, no? Di cui avevano una memoria, quindi più antico? La domanda, non si sa, non lo sappiamo. Ora, quello che importa invece per noi stasera è che Gesù va lì presso questo giardino di una famiglia, possiamo anche qui pensare, amica di Gesù, che permetteva al maestro di stare con calma con i suoi discepoli quando era a Gerusalemme. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, vedete i tre più vicini, e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Vedete, il Cardinal Martini diceva che noi crediamo che Gesù era vero Dio e vero uomo, ed essendo vero uomo, la prospettiva di una morte violenta e ingiusta lo spaventava, come spaventerebbe ciascuno di noi, no? E allora, in qualche modo, lui entra in questa angoscia, in questa agone, in questa lotta, no? Tra Da una parte, ecco, la voglia di fuggire rispetto a questa prospettiva, e dall'altra parte la voglia di rimanere fedele al volere del Padre suo. Qual era il volere del Padre suo? Che morisse? No, ma che narrasse fino alla fine un amore senza misura, un amore che non arretra di fronte al rifiuto, ma che continua ad amare, anche se tu lo rifiuti, e lo rifiuti in modo violento, lui continua ad amare. Un amore che è per sempre, come i salmi cantano, no? Che in eterno, che è per sempre. E E allora possiamo cogliere come Gesù vi ha vissuto, no? Tra l'altro è forte anche come Gesù chiede la vicinanza dei suoi discepoli. Cioè, come dire, no? Questo sostegno, questo bisogno di una vicinanza, vegliate con me, che non c'è, perché. No? Gesù poi è andato avanti, dice: Abba, Padre, tutto è possibile da te, lontana da me questo calice, però non c'è ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati, disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole, poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Attenzione, questo fatto che gli chiede di stare con lui e di vegliare, torna e li trova addormentati, li sveglia e dice, no, state, si allontana, torna e li trova addormentati. Secondo me non è solo la stanchezza fisica. Pietro lavorava di notte, era un pescatore, lavorava di notte. Ma è piuttosto, cioè, secondo un'interpretazione che a me piace, quello dormire, quello addormentarsi è quel fuggire rispetto a una situazione che ti sta venendo addosso, che ti sta crollando. Quando si vive la depressione si cerca di dormire, perché è l'unico momento in cui non stai male. E adesso sei sempre male. E anche qui gli sta crollando tutto, perché pensate, no? Cioè lui lo vede e lo vede preso dalla paura, dall'angoscia. Cioè ti abbiamo proclamato. Io sono stato io, dice Pietro dentro di sé, che ti ho riconosciuto Messia e Cristo, l'inviato del Dio Altissimo, colui che ha creato il cielo e la terra, colui che ha aperto il mare, colui che ha sconfitto l'esercito egiziano. E tu sei l'inviato del Dio Altissimo e adesso stai tremando, angoscia. No, invece aspetteremmo che. I capi sono quegli uomini valorosi, sono quelli che nei momenti difficili vengono fuori, prendono in mano la situazione, organizzano, no? Cioè che. E tra l'altro, pensate, Pietro ci ha giocato tanto su Gesù. Ha giocato tutto su Gesù. Tanto che quando arrivano. Poi Giuda e gli altri andiamo verso quelli lì, versetto 46, quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse: come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio e a insegnare non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Dagli altri Vangeli sappiamo che questo è Pietro, Giovanni lo dice, e gli altri Vangeli ci narrano che Gesù interviene, qui ci viene detto che Gesù interviene, ma negli altri ci viene detto che Gesù blocca Pietro. Pietro che vedendo quella situazione, sentendo il trambusto, eccetera, prende la spada, attenzione, qual era la spada? Il gladio, cioè la spada corta che si poteva nascondere sotto il mantello, che mica era lo spadone, cioè, e che dà un colpo, no? E Gesù interviene. Pensate, no? Anche questa cosa, cioè Pietro, cosa aveva detto Pietro? Anche se dovessi morire per te. E Pietro si getta per difendere il maestro e rischiando di morire. Anzi, sarebbe sicuramente morto perché di fronte a dei soldati di professione, cioè no. È Gesù che lo blocca. È Gesù che lo blocca. Cioè, come? Lui si è allenato tutta la vita per morire per Gesù. E Gesù, nel momento in cui finalmente può morire per Gesù, Gesù dice no, no. E Pietro non capisce più nulla. Tant'è che Gesù viene arrestato, viene portato nel Sinedrio, ci fermeremo la prossima volta su questo. E invece al versetto 66, mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù? Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Vedete, Pietro non lo abbandona completamente, nel senso che, come sappiamo, lo segue da lontano ed entra nel cortile. Nel Sinedrio c'è Gesù, che viene processato, fuori nel cortile c'è Pietro. Il processo di Gesù, come poi sappiamo e vedremo, va bene, Gesù regge, invece qui il processo di Pietro è un disastro, perché una giovane serva, no? Nel senso che già le donne non erano considerate molto in quel tempo, una serva, gli dice: ma anche tu eri qua? E lui dice: non so, non so. E non capisco che cosa dici. E poi uscì fuori verso l'ingresso, un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro, vedete? È una che insisteva questa, eh? Cioè, Pietro si allontana, cioè, ma questa ritorna lì e dice: no, no, sei proprio uno di quelli, eh? Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare. Che parolacce conosceva Pietro, no? Non conosco quest'uomo di cui parlava. Subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. Ora, in questo racconto, Luca è l'unico dei sinottici, e anche Giovanni non lo riporta, è l'unico che al capitolo 22, quando ci parla proprio della, a un certo punto ci dà una variante, mette una frase in più. Il capitolo 22, versetto 60, Luca: ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. Uscito fuori, pianse amaramente. Vedete, ci deve essere stata una finestra, qualcosa che ha reso possibile che Gesù si volta e lo guarda. Lo guarda. E lui si sente guardato da Gesù. Il cardinal Martini dice appunto che in quello sguardo è come se Gesù gli stesse dicendo: Pietro, basta, basta. Sono io che do la vita per te. Non sei tu che dai la vita per te. Non sei tu che dai. La nostra fede cristiana non è basata sul sacrificio dell'uomo per Dio. Quante tradizioni religiose hanno i sacrifici umani? Gli dèi che vogliono i sacrifici, che godono, che devono essere placati dai sacrifici umani. La fede cristiana si basa su un Dio che si sacrifica, si dà in dono. E notate, credo che questo, come dire, dovrebbe essere un po' la nostra consapevolezza, no? Cioè, dove ci basiamo? Qual è la nostra identità, come cristiani? Su persone che hanno fatto l'esperienza di un amore immeritato, gratuito. Ricordate, nel Vangelo di Giovanni, la figura del discepolo chi è? Non il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo che Gesù ama. Poi il nostro amore si spera, ma io non so per voi, ma quando io vedo il mio amore, e soprattutto che poi dove si vede il nostro amore per Dio? Nell'amore per gli altri. Ne vediamo tutte le contraddizioni, tutti i limiti, tutto lo sforzo, no? Tutte le fatiche. Allora, se quello deve essere l'identità su cui basare la mia vita, almeno per me, io sono pregato, non so voi. Ma se l'identità su cui basare la mia vita è l'amore di Dio per me, la follia dell'amore di Dio per ciascuno di noi. E allora è come se in quello sguardo Gesù gli stesse dicendo a Pietro: Pietro, sono io che do la vita per te. Non sei tu. Il problema di Pietro, come a volte può essere quello nostro, è di essere il nostro io al centro della nostra vita. Io. Il nostro io. Io che faccio, io che no, io qui, eccetera, eccetera. Come tante volte, no? Le prediche che sentiamo nelle chiese, no? Le prediche che hanno sempre Gesù faceva questo, ma noi invece per cui dovremmo sforzarci di, eccetera, eccetera. È come se poi tutto quello, no? Sì, la cosa è fare esperienza di quest'amore, lasciarci liberare il cuore per sentire il desiderio di volerci giocare in questo amore. Voler vivere in questo modo, con tutto noi stessi e con tutto il nostro peccato, giocarci nell'amore di Dio per i nostri fratelli. Allora, ecco, no, due discepoli. La prossima volta, martedì, cerchiamo di vedere appunto. Ancora l'arresto e vedremo qualcosa poi della crocifissione della morte del Signore. Speriamo di arrivare anche alla risurrezione. Bene, e allora ringraziamo il Signore per la sua parola continui a parlarci e farci sperimentare in qualche modo questa follia. Del suo amore per noi, lo chiediamo per noi e per tutto il nostro mondo, chiedendo veramente il miracolo della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Amen. Nome del Padre, buona serata a tutti voi. E anche gli amici di Zoom, caro saluto.
Ma Bethany,
Com'è?
Bethany, era il giorno
È fuori Gerusalemme, è ancora fuori. No,
giorno
no, vai giù a Gerusalemme.